Forum Politico.
بسم الله الرحمن الرحیم نل نوم دی دیو ال کلمنته ایل میزریکوردیوزو سالوه کاری امیچی بن ریتورناتی ا اونالترا پونتاتا دل نوسترو انگولو ا دل نوسترو اپونتامنتو سیتیمانالی دیدیکاتو ا لاتوالیتا ا ا لاپروفوندیمنتو پولیتیکو ا نون سولو. Amici, anche questa settimana siamo in collegamento telefonico con il nostro ospite, con il quale vogliamo trattare il tema di oggi, che è il progetto americano di unipolarismo. Ed è proprio questo l'argomento su cui il nostro ospite Salvo Ardizzone, scrittore e analista geopolitico italiano, ha scritto il libro che sto per presentare, Pensiero Radicale. Pensiero radicale è il titolo del libro, amici ascoltatori, che sto per presentarvi, e per parlare di questo abbiamo chiamato al telefono l'autore del libro, Salvo Ardizzone, che saluto e ringrazio per la sua disponibilità.
Saluti a voi.
Allora, signor Ardizzone, lei nel suo libro parla del progetto, in un certo senso molto datato, diciamo, da diversi anni da questa parte nella storia, soprattutto nell'Occidente ma anche nel mondo, in cui hanno preso parte come attori principali gli Stati Uniti e come poi gli alleati loro, diciamo, tutta l'Europa. Però adesso siamo in una situazione in cui gli Stati Uniti deve affrontarsi non solo con unipolarismo, che lei di cui lei parla ampiamente nel suo libro, addirittura neanche il bipolarismo, ma gli Stati Uniti adesso deve affrontare multipolarismo, dove ci sono nuovi attori nello scenario geopolitico del mondo, e ci sono delle nuove, in un certo senso, figure importantissime sia a livello economico che politico che militare. Vorrei chiedere un suo parere a riguardo.
Vede, gli Stati Uniti nel momento attuale si rendono conto che la loro pretesa egemonica sull'intero globo è messa in discussione, ed è messa in discussione non da un semplice competitor unico come era ai tempi dell'Unione Sovietica, bensì da un proliferare di nazioni che a me piace definirli grandi spazi. Perché una semplice nazione è, diciamo, insufficiente per definirlo grande spazio, ovvero una vasta area che, laddove in maniera organica, possono trovare sviluppo e analogie, culture, economie, popoli diversi, e che tuttavia sono omogenee e che vogliono crescere, svilupparsi secondo i propri codici, senza necessariamente doversi omologare, inchinare a quelli che sono culture funzionali a interessi esterni. Gli Stati Uniti si sono resi conto di questa situazione, si sono resi conto che più che mai in questo momento si trovano in difficoltà, perché il loro dominio incontrastato, preteso dal crollo dell'Unione Sovietica, è assolutamente messo in discussione direttamente o indirettamente in vasta parte del mondo, perché tanti paesi si sono resi conto che il mondo è assai più ampio di quello prefigurato e raffigurato dagli Stati Uniti, il cosiddetto Occidente, che, come più volte ho detto, è una grandissima truffa degli Stati Uniti che hanno usurpato un'area che tuttavia a tutt'oggi assoggettano completamente con un condizionamento politico, militare e culturale. In questo momento gli Stati Uniti dunque si trovano a dover contrastare una serie di grandi poli, realtà, nazioni che reclamano il loro accesso al mondo e il loro sviluppo, reclamano la possibilità di poter perseguire i propri interessi nazionali, reclamano la possibilità della propria indipendenza e rigettano ogni forma di assoggettamento altrui. Questo per il sistema economico-politico americano equivale al collasso, perché se pensato è strutturato e indirizzato essenzialmente a un dominio globale da dover essere esercitato su tutti e tutto. In caso contrario, trovando limiti, collassa. E lo si è visto in variate circostanze, in svariate situazioni. Quindi siamo un passaggio. Quando io ho scritto Pensiero Radicale 3 anni fa, le situazioni erano tutte sul campo. I 3 anni che sono passati sono stati un'accelerazione spaventosa che hanno portato a crisi una serie di situazioni diverse. Una serie di situazioni diverse in Asia centrale, in Medio Oriente, in Africa e oggi lo vediamo più che mai nella stessa Europa, che in una maniera assolutamente autolesionistica sta rinnegando se stessa, sta rinnegando i propri interessi nazionali, sta rinnegando la propria anima solo e soltanto e unicamente per aderire a un progetto di dominio egemonico degli Stati Uniti.
Beh, qualcuno direbbe per tener fede agli impegni presi precedentemente.
No, quelli non erano, mi permetto di dire, non impegni presi precedentemente. Quelli non sono impegni. Quando si prendono impegni sotto forma di, come dire, assoluta coercizione, quelli non sono impegni. La stessa NATO.
Esatto.
La NATO è solo una gabbia. Una gabbia che insieme all'Unione Europea, per come è diventata, non per come è nata, badiamo bene, l'Unione Europea è stata una straordinaria invenzione negli anni 50 e 60, ma per come è evoluta su indicazione, pressione e ogni sorta di condizionamento posto dagli Stati Uniti, è diventata una gabbia all'interno di cui andare a ingabbiare un'indiscriminata serie di paesi senza nessuno spirito politico, ma con una visione esclusivamente economicista da un canto, e dall'altro per ingabbiarli politicamente e controllarli. La NATO, che era nata nel 49 per altre ragioni in un ambito totalmente e in condizioni completamente diverse, dall'89 in poi è diventata soltanto lo strumento, cioè si è riconfermata come esclusivo strumento dell'egemonismo americano, attraverso cui gli Stati Uniti hanno potuto giostrare i propri sedicenti alleati barra sudditi, molto più sudditi che alleati, anzi essenzialmente sudditi, in nome dei propri interessi e a spese loro. È esattamente quello che cerca di fare adesso. Se vogliamo fare un attimo un salto nella contemporaneità, in questo momento gli Stati Uniti stanno cercando di combattere il tentativo di russo di affermare il proprio diritto a esistere come popolo e nazione, cercando di combatterlo fino all'ultimo ucraino con l'ultima risorsa dell'Europa. E se alla fine rimarrà un cumulo di macerie sull'Ucraina e un'Europa distrutta economicamente, gli Stati Uniti saranno perfettamente felici per il semplice fatto che avranno una pletora di sudditi che col cappello in mano potranno solo rivolgersi agli Stati Uniti e dunque dei docili servi, esattamente quello che serve agli Stati Uniti.
Da quello che si comprende dal suo libro, lei propone come alternativa a questa autodistruzione dell'Europa è quella di ritornare alle proprie radici, sia culturali che della civiltà in un certo senso.
Assolutamente sì. Ma è solo attraverso la riscoperta delle proprie radici che può esistere un organico sistema di valori che possa orientare scelte. Altrimenti l'alternativa è affidare ogni tipo di scelta a che cosa? A una tecnocrazia. E una tecnocrazia, per definizione, segue un padrone, non segue il popolo. Non segue quello che è l'essenza del popolo. D'altronde, uno Stato è uno strumento che deve pensare non ad assicurare il massimo profitto ad alcuni centri di potere, bensì deve pensare a migliorare quelle che sono le condizioni complessive della comunità che è chiamata ad amministrare. E questo quello che è l'esatto contrario di quello che viene teorizzato nelle teorie liberiste, secondo il concetto che lo Stato deve lasciar fare e quantomeno autorizzare quelli che sono i principali attori economici a realizzare il massimo profitto. E questo è un assurdo. E lo si vede, vi faccio un esempio semplicissimo per come sia questa la definizione di ogni cosa. L'enfasi mostruosa posta sul prodotto interno lordo, che non fa differenza tra chi muore di fame e chi ha un'immensità assolutamente sconsiderata di denaro, e invece coefficienti come quello del coefficiente di Gini, che pensa e misura il benessere di un popolo. Cioè che per milioni di persone muoiono di fame, non importa se ce n'è uno che ha soldi per tutti quanti, e non è così che può funzionare una nazione, perché uno Stato deve pensare al benessere di tutti.
Amici, a questo punto cedo la linea alla regia per una breve pausa musicale, torniamo prestissimo.
Tavola rotonda, ogni settimana per comprendere il senso dei fatti e dei misfatti della politica internazionale, con i migliori esperti ogni venerdì.
Diciamo, in un certo senso, chi rimette è il popolo, e quindi considerando anche il fatto che, così come lei ha descritto la situazione, non esistono neanche, diciamo, in un certo senso, i governi che possano decidere in modo autonomo e indipendente, ma fanno tutti parte a un progetto che deve essere, in un certo senso, a tutti i costi deve essere applicato e messo in atto.
Lo stesso metro, lo stesso meccanismo, eccetera. Le faccio un esempio banalissimo rispetto all'Italia. E lo riporto anche nel libro, ricordo che lo riportai anche nel libro. Nel 2018, il giorno successivo alle elezioni, i due partiti politici che allora avevano avuto i maggiori successi, l'indomani il primo atto che fecero era recarsi all'ambasciata americana di via 20 Settembre a Roma per rassicurare il proconsole del grande fratello d'oltre Atlantico della loro fedeltà totale, assoluta e incondizionata a quello che erano i dettami di Washington. Ora, in un clima del genere, ma di che stiamo parlando? Di che sovranismo stiamo parlando? Io nel libro critico moltissimo i cosiddetti sovranisti di casa nostra, italiani,
in quanto non esiste, in quanto inesistente, vero?
No, è assolutamente inesistente, perché che sovranismo è? Cioè, il sovranismo non è quello che cavalca le paure e si sfoga su poveretti, lavavetro, extracomunitari, eccetera, eccetera. Quello è ignobile, è una cosa assolutamente ignobile, che non capisce nulla, svia quelle che sono le reali esigenze di una nazione. Il sovranismo è quando un popolo, attraverso i suoi organismi e attraverso la sua amministrazione, può definire quelli che sono i suoi interessi nazionali, coerenti alla propria anima, al proprio sentire profondo, senza infringimenti e senza limitazioni. Noi in Italia abbiamo 120 basi americane, di cui non sappiamo neanche quanto costano, dove sono tutte, che cosa hanno dentro e a cosa vengono adibite. i due principali trattati sottoscritti nel 1954, fra poco sono 70 anni, ok, sono secretati, neanche il Parlamento italiano è in condizione di sapere a cosa si è impegnata l'Italia allora e per sempre. E questa è sovranità? No, questa è occupazione.
Bene, con queste sue affermazioni importanti, signor Ardizzone, io vorrei concludere la mia intervista, però prima vorrei ricordare e consigliare ai nostri ascoltatori di leggere assolutamente, che troveranno molto interessante, il libro che ho presentato, Pensiero Radicale, scritto appunto dal nostro ospite Salvo Ardizzone. Grazie signor Ardizzone e a presto.
Grazie a voi.
Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia, Forum Politico. Amici ascoltatori, siamo giunti al termine del tempo a nostra disposizione, ma vorrei ricordarvi gli argomenti che abbiamo trattato durante questa puntata del nostro Forum Politico. Con il nostro ospite Salvo Ardizzone abbiamo parlato del progetto americano del unipolarismo, di come l'Europa, in modo particolare abbiamo parlato anche d'Italia, si è annullato in un certo senso per aderire a questo progetto, e abbiamo parlato anche delle varie realtà di resistenza non solo in Europa ma in tutto il mondo di fronte a questo progetto di dominio mondiale. Di questo e di altri argomenti ancora interessanti abbiamo parlato con signor Ardizzone, che ringrazio moltissimo per la sua disponibilità, e un grazie e a risentirci a tutti voi amici che ci avete seguito fin qui. Tornate anche la prossima settimana numerosi, la stessa ora, le stesse frequenze.